Grazie Presidente. L'approvazione del bilancio comunale è sempre un momento importante nella vita del Consiglio. Ogni anno ho sempre vissuto con partecipazione questo passaggio essenziale della vita istituzionale della nostra città. Ma quest'anno, per la prima volta, assume per me un valore diverso. Diverso perché, mentre negli altri anni potevo avvalermi del contributo di tanti compagni del Partito Democratico, quest'anno il mio ruolo di consigliere comunale di Futura Sinistra, quale una delle componenti del processo di costituzione del Partito di Sinistra Italiana, mi impongono di curare personalmente questo passaggio non solo dal punto di vista politico, ma anche funzionale ed amministrativo. Ancora una volta, come oramai evidente a tutti, le politiche nazionali di questi ultimi anni e la vita degli enti locali sono sul piano politico-amministrativo notevolmente condizionato dal quadro politico nazionale. Vero è che quest'anno non c'è più il patto di stabilità interno. La nuova normativa, che abolisce il patto di stabilità interno, afferma che lo Stato garantirà nuovi investimenti sui territori per circa 3 miliardi di euro. Ciò avviene in quanto il costo della riduzione dello stock del debito non verrà più richiesto ai comuni e questo dovrebbe garantire nuovi investimenti sul territorio. Sul piano giuridico i comuni potranno pagare, se hanno i soldi in cassa, tutti i lavori finora bloccati dal patto e potranno impegnare senza problemi tutti i soldi degli avanzi degli investimenti nella parte non proveniente dal debito. In più, l'obiettivo a livello locale non è più il saldo positivo che obbligava gli enti a dar sangue allo Stato, ma il semplice pareggio. Di converso, però, non è certo che la parte liberata dal patto di stabilità interno si converta in investimenti e quindi in crescita. Gli ostacoli alla crescita non sono rappresentati semplicemente dal patto di stabilità interno, ma anche da altri fattori che convergono verso la stagnazione del sistema economico. In primo luogo ci troviamo in un contesto di sistema bancario debole. In un secondo luogo l'entità esigua degli investimenti da parte delle imprese dimostrano che le stesse restano ancora insensibili all'adeguamento dei tassi di interesse più basso. In terzo luogo, il mercato dei capitali si dimostra ancora poco disponibile verso le piccole e le medie imprese che assorbono circa l'80% dei posti di lavoro. Purtuttavia, la centralizzazione dei trasferimenti, che lascia pochi margini di autonomia locale sul piano fiscale, e i tagli nazionali al welfare condizionano in maniera a dir poco considerevole i margini di manovra della politica amministrativa locale. Va quindi dato atto che la manovra economica di bilancio a livello locale è fortemente condizionata dal contesto nazionale, in primo luogo dal taglio dei 2 miliardi alla sanità e dal congelamento di tutte le leve tributarie, fatta eccezione della Tari. In tale ambito la manovra di bilancio parte da una riduzione individuata della spesa corrente per circa 3 milioni e 600 mila euro. Parte di essa è utilizzata per finanziare la quota dello sviluppo dei servizi per circa 1,9 milioni e la restante parte, circa 1,7 milioni di euro, va a rinforzare l'adeguamento dei fondi di credito di dubbia esigibilità. Questo non comporta per noi un giudizio negativo sul bilancio, al contrario, ci induce a una valutazione prudente, fatta non a priori ma in maniera laica, sulla base di un'analisi concreta delle singole voci, dei programmi e delle risorse ad esse destinate, quindi un'adesione a priori ma valutata sulla base di una verifica di dettaglio dei componenti che vanno a formare le dinamiche nei mesi a venire, vedranno gli assessori impegnati all'attuazione del patto esecutivo di gestione, redatto in base al bilancio che oggi ci apprestiamo ad approvare. Il nostro giudizio complessivo sul bilancio è positivo, anche se a nostro avviso si poteva fare di più. Come del resto, si può sempre fare di più. Questo non per principio critico ideologico, ma perché riteniamo che nel momento in cui a livello nazionale si affermano politiche di spending review, sempre più chiaramente finalizzate a determinare tagli lineari della spesa pubblica in settori strategici come il welfare, è evidente che gli enti locali hanno il compito sussidiario di intervenire a supporto dei ceti sociali deboli e dei ceti medi indeboliti dalla crisi. Certo che in tutto questo non è facile riuscire a sviluppare un welfare adeguato, soprattutto quando si espropriano gli enti locali della potestà impositiva autonoma, in controtendenza alla legislazione che in questi anni ha predicato il federalismo fiscale. Ma noi dobbiamo provarci e ci auguriamo che la lotta all'evasione e il recupero dei crediti di dubbia esigibilità vengano esercitati in maniera rigorosa all'insegna dell'efficienza, dell'equità, colpendo soprattutto dove c'è ricchezza e non ai soliti noti. Sintetizzare i livelli di efficienza con una spesa pubblica sostenibile non può in alcun modo andare ad incidere sui livelli essenziali delle prestazioni che, come prevede la Costituzione, devono essere garantite su tutto il territorio nazionale in conformità ai principi di solidarietà ed equità. Di questo e delle politiche nazionali degli ultimi anni non possiamo che dare un giudizio negativo, in quanto settori importanti, sempre più ampi, vengono sottratti alla sfera dell'azione del welfare e lasciati in mano ai privati, che operano in base alla legge di mercato, mercato che può costituire una fonte di benessere se valorizzato entro certi limiti, ma che al contrario, ove si affermano valori neoliberistici, comportano l'abbandono di interi settori di società civile come anziani, disabili o disoccupati da parte delle strutture pubbliche, che al contrario hanno il dovere di svolgere il loro compito per conto della comunità. Va da sé quindi che il ruolo, i compiti e le funzioni delle comunità locali non possono essere condizionate e soprattutto indebolite nella loro missione pubblica. La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, la lotta alla corruzione, la legge di riforma delle province ovviamente non bastano, ma non sono convinto che siano gli enti locali, i comuni in modo particolare, i responsabili del debito pubblico italiano. Anche perché la riforma sul federalismo fiscale avrebbe dovuto costituire l'impianto su cui fondare l'autonomia impositiva degli enti locali. Questo avrebbe consentito di adeguare la fiscalità al fabbisogno reale del territorio, riforma che è stata stravolta dall'ultima legge di stabilità, che per meri fini elettorali ha disposto l'abolizione della TASI e dell'IMU, laddove la sola TARI non è certo sufficiente a generare quelle risorse necessarie per compensare i tagli del welfare nei settori di maggior criticità. Ecco perché, in un momento di grave crisi economica, riteniamo il compito principale della politica sia diretta di indirizzare le nostre scelte verso il potenziamento degli ammortizzatori sociali, al fine di garantire quelle prestazioni essenziali tutelate dalla Costituzione nell'ambito di una logica di welfare universale comprensiva dei ceti più deboli e meno protetti dall'attuale legislazione, come appunto la mensa scolastica. Prendo atto con piacere che molti emendamenti vanno in questa direzione, oltre ai nostri due. Proprio per questo riteniamo che si possano creare quelle disponibilità che l'amministrazione in sede di PEG, che il piano esecutivo di gestione potrà recuperare e gestire nella direzione da noi auspicata, apportando le necessarie e calibrate variazioni in grado di migliorare ancora di più quello che per noi è il nostro fine principale, il benessere della gente e la tutela dei ceti deboli. Pertanto il nostro compito politico sarà quello di essere da stimolo in contraddittorio con la Giunta, affinché la disponibilità di bilancio, non solo quelle che oggi approviamo, ma anche quelle che nel corso della gestione dovessero rendersi disponibili, consentiranno di acquisire, anche grazie alla nostra capacità propositiva e migliorativa, dell'attuale bilancio preventivo, al fine di realizzare le necessarie e idonee azioni sul supporto del welfare. Ciò perché riteniamo che, nonostante lo sforzo di questa Giunta, di cui prendiamo atto, questo bilancio presenta margini di miglioramenti, sia in termini di proposta politica che sul piano amministrativo. In questo senso saremo partecipi in sede di controllo di gestione, con un approccio propositivo e costruttivo in seno alla maggioranza. Ci auguriamo quindi che l'azione della Giunta possa ricevere beneficio del nostro ruolo critico e propositivo, affinché possano trovare accoglimento gli input che daremo all'azione amministrativa che andremo a verificare in sede di rendiconto. Riteniamo infatti che non basta distribuire le risorse destinandole prevalentemente alla valorizzazione degli immobili, seppur articolati per assessorati, in base alla loro specifica destinazione, a creare i presupposti per una sana e corretta amministrazione. Certo, il progetto Smart City, programma numero 6, 7, 8, 9, 10 e 12, e l'innovazione urbana sono importanti, ma pur nella loro rilevanza per la modernizzazione della città ci sembrano esuberanti rispetto alle reali necessità, mentre invece le risorse destinate alle opere messe in sicurezza del sistema idrico, programma numero 81, dovrebbero a nostro avviso ricevere maggiore attenzione. La manutenzione della città, la trasformazione e la valorizzazione del patrimonio, la riqualificazione urbana, le politiche abitative, nonché il programma sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile sono tutti elementi di grande positività che cogliamo con favore, ma che non sciolgono i nodi di fondo della nostra gente. Riteniamo quindi che si debba fare di più nel settore della scuola. Pensiamo ad esempio a progetti di solidarietà sociale da finalizzare all'inserimento di soggetti particolari in situazioni di disagio, ovvero ad esempio pensiamo a borse di lavoro riservate ai soggetti adulti in situazioni di svantaggio, da destinare a supporto delle attività produttive locali. Non si tratta di soluzioni, ma comunque di segnali politici che l'amministrazione deve dare nel momento in cui la politica del governo nazionale si dimostra più preoccupata a far quadrare i conti che a risolvere i problemi della gente, che assumono sempre di più una dimensione dell'emergenza. Chiudo pertanto dicendo che il gruppo consigliare Futuro a Sinistra vota a favore di questo bilancio.